Sì, il mio titolo molto poco fantasiosamente è Spazio Penultima Frontiera, col pen fra parentesi. Ecco, sì, lo spazio in fantascienza, ecco proprio un bel tema. Come se la nostra cultura, la nostra sensibilità non si fossero evolute nel tempo, elaborando fra le altre cose. E comunque più o meno implicitamente un'idea di spazio sempre in progress. Si pensi per esempio a cos'era lo spazio per l'immaginario fantascientifico degli anni 50 e a quali cambiamenti quella nozione abbia subito nell'era della virtualità, diciamo mezzo secolo dopo più o meno. Ma è proprio dei cambiamenti che una critica seria può e deve, a mio avviso, trarre spunto per analizzare non soltanto in termini fenomenologici, lo sviluppo di una cultura, ma anche e soprattutto le ragioni che a quei mutamenti hanno portato, quello che questi mutamenti svelano a chi davvero intenda vedere oltre la superficie dello schermo, è il caso di dirlo. Quindi cominciamo rilevando che l'idea di spazio che il cinema americano ha coltivato negli anni eroici della fantascienza cinematografica, che io tutti credo, più o meno identifichiamo negli anni 50 sostanzialmente, attorno ai 50, questo spazio, l'idea di spazio, è di carattere sostanzialmente, o quantomeno potenzialmente, ostile. Laddove in anni più recenti questa ostilità ha sempre più trovato un contrappeso equilibratore in quelli, anzi scusate, che Gaston Bachelard chiama espace longé, attribuendo loro, sono sue parole, un valore de protection, un valore di protezione. Caso lampante, addirittura archetipo per molti versi, incontri ravvicinati di Spielberg. La storia della guerra fredda come origine ideologica del primo caso, degli spazi minacciosi, ostili, è stranota, ecco, e non starò qui a ripeterla. Tuttavia è molto interessante e indicativo che proprio negli anni in cui gli Stati Uniti si apprestavano a fare i primi passi verso l'esplorazione dello spazio profondo, questa impresa venisse presentata filmicamente come un azzardo pieno di incognite e pieno di pericoli e non come un tentativo di ampliare, insieme alle nostre conoscenze scientifiche e tecnologiche, anche quelle umane e morali. A me pare evidente che questo tipo di atteggiamento non possa trovare spiegazione unicamente nella guerra fredda, in corso all'epoca, e che invece esso affondi le sue radici nel modello storico della colonizzazione del continente nordamericano. Del resto risale a quasi mezzo secolo fa, specificamente a un saggio di Horace Gregory, l'idea che la fantascienza spaziale ripropone il modello di fondo tipico del western, essendone sostanzialmente una rilettura in chiave futuribile. Il pianeta sconosciuto, pieno di mortali pericoli, e non sarebbe altro che la wilderness di 7 e 800esca memoria. L'alieno infido è il pelle rossa, lo spazio profondo nel suo insieme è un potenziale Eden dal quale è imperativo eliminare il serpente. Ma come ci ricorda un classico film fantascientifico, Il pianeta proibito, di Wilcox del 1956, il serpente, in ultima analisi, siamo noi, le nostre pulsioni più profonde, più oscure, più irrazionali. Ecco, su questa strada mi sembra abbastanza interessante comparare velocemente fantascienza e western nella scia di Gregory. Non si tratta soltanto della questione ideologica dell'espansionismo colonialistico, ma anche di un problema socioculturale di enorme momento, specificamente la questione della legge. Il western è stato molto esplicito in questo senso. Una pellicola come L'uomo che uccise Liberty Valance, 63, di John Ford, è un vero manifesto riassuntivo nel quale l'eroe negativo titolare, Liberty Valance, impersona il mostro che ossessiona la wilderness, appunto, e le impedisce di diventare l'Eden sulla terra che l'immaginario nazionale vorrebbe. Tom Donovan, John Wayne, è un Adamo forte, capace, onesto, ma soltanto l'arrivo dell'avvocato, cioè la legge, Jimmy Stewart, per permetterà all'Ovest quel salto di qualità che gli consentirà di entrare nel consorzio sociale, ovvero lo Stato federale. Abbiamo corrispettivi di tutto questo nel cinema di fantascienza. A parte il vecchio film di Wilcox, sembra proprio di no. O forse sì, se includiamo nel quadro una serie televisiva, poi anche film, anomala come Star Trek, che non a caso ci fornisce una, magari discutibile, definizione dello spazio come ultima frontiera. Nell'insieme, tuttavia, il cinema di fantascienza non sembra porre la questione della legge, probabilmente perché esso presume che lo spazio profondo abbia già, nella potenzialmente infinita varietà delle sue razze, una serie di leggi, spesso ignote, magari barbare, magari assurde, ma pur sempre leggi. E dunque il confronto non potrà avvenire che in termini di valori, nei modi spesso pacifici e tolleranti, che proprio Star Trek ci ha esemplificato, o in quelli del conflitto fra differenti e addirittura opposte civiltà e tecnologie, spesso votate all'assimilazione e o alla distruzione dell'altro. Ecco, in questo senso, come si diceva, la fantascienza cinematografica ha mantenuto una sua aderenza alle radici storiche della nazione, ma al tempo stesso ha incominciato a considerare lo spazio anche come qualcosa di diverso da un oscuro nido di mostri, bestiacci, serpenti, insettoni, tentacoli, via dicendo. Valga per tutte l'ironicissimo e poco capito Starship Troopers, quello vero, non quello in due cose che diceva prima il mio predecessore, critica alquanto intelligente di questo decisamente superato modello. Per fare questo, la fantascienza si è rivolta alla cinematografica, si è rivolta alla mitologia interrogando letteralmente il cielo. Sumeri e babilonesi erano famosi per le loro cabale stellari. Del resto è opinione comune che in cielo risieda l'essere supremo con o senza la corte che qualche religione ha creduto bene di appiccicargli vicino. Padre nostro che sei nei cieli, recita la più celebre preghiera occidentale. C'è da meravigliarsi se da quegli stessi cieli scendono alieni intelligentissimi e buonissimi sullo sfondo di una musica ieratica? Non saranno Dio, però si avvicinano a Dio. E comunque più di noi. Resta il problema che il libro più letto e meno verificato del mondo afferma che Dio ha fatto gli uomini, vale a dire nell'ambito che qui ci compete, i terrestri, a sua immagine e somiglianza. Da dove quegli esserini striminziti e anoressici non sembrano avere con lui nulla a che fare, tranne forse il fatto di essergli alquanto vicini appunto in bontà, amore e intelligenza. Io non ho visto Artificial Intelligence, ma mi dicono che anche lì c'è qualcosa del genere. La doppia natura dello spazio ormai è chiara. Come ogni ignoto, ogni cosa ignota, possiamo attribuirgli i valori che vogliamo. Esso esiste e opera non secondo le leggi della scienza, ma secondo quelle dell'immaginario. Se togliamo la seconda natura, chiamiamola così, che ho appena indicato, la componente irrazionalistica, sacrale, misticheggiante, si vedrà bene come non solo, cito, Space lost its connection with achievement and power, lo spazio ha perso la sua connessione con la conquista e il potere, secondo quanto afferma Jody Dean, un critico, ma anche che esso came to be linked with passivity and the mundane, cioè arriva a essere collegato alla passività e, traduciamo maluccio, alla mondanità, al mondano. In altre parole, se gli anni 50 e 60 vissero l'esaltazione dell'avventura, e per dirla con un titolo di Wright Morris che richiama alla mente ancora una volta l'ovest della frontiera, del territory ahead, territorio che sta davanti, più avanti, gli anni 90 quello spazio l'hanno rimpicciolito in molti sensi, soprattutto con l'acquisizione di una mitologia del virtuale. La domanda ovviamente non è tanto come, ma perché? La dialettica dell'infinitamente grande e dell'infinitamente piccolo, così ben individuata da Heidegger in un suo saggio, che percorre l'intera cultura americana, riassumendo ogni sua forma nella figura dell'iperbole, si presenta come la radice di questa operazione. Come ci ricorda ancora Jody Dean, negli anni 60 popular and news media, cioè used space imagery to symbolize progress and achievement. Credo sia abbastanza chiaro. Comunque i media negli anni 60, i media e i notiziari popolari usarono l'immaginario, l'immaginazione spaziale per simboleggiare il progresso e la conquista. Ma col tempo la precisione scientifica, l'enorme progresso tecnologico raggiunto dagli Stati Uniti in questo campo, smorzarono ogni tentazione di immaginario, rendendo lo spazio e la sua esplorazione soltanto una questione di tempo. Così che le visioni fredde e grandiose del paesaggio lunare, o quelle invece calde, caldissime e altrettanto grandiose di quello marziano, diventarono un po' come gli elementi mancanti nella tavola di Mendeleev. Non era stata verificata empiricamente l'esistenza, ma si sapeva bene che da qualche parte erano, che un giorno si sarebbero potuti toccare con mano e che essi erano comunque già perfettamente descrivibili nelle loro caratteristiche. Lo spazio profondo, insomma, era già cosa nota. Persino l'immaginario sembrava aver operato in questo senso, esemplificando le sorprese che attendevano i futuri astronauti, ma facendolo tuttavia in modo estremamente economico, dal momento che la stragrande maggioranza dei film di fantascienza di quel periodo non mostra gli aggressivi e pericolosissimi alieni nel loro habitat, bensì nel nostro habitat, alimentata dalla guerra fredda, la fantascienza di invasione dominava il campo. L'economia della scelta mi pare evidente. Il forte quoziente di sorpresa e paura veniva raddoppiato dal fatto che l'aggressività non si dispiegava nei confronti di un'ardita pattuglia di esploratori sperduti in qualche angolo della galassia, bensì ai danni di un intero pianeta e della sua razza dominante, gli umani. Il quoziente apocalittico del modello è altrettanto evidente ed è anch'esso una costante della cultura americana, come si può leggere negli studi di Ketterer, di May e di altri critici letterari che se ne sono occupati. Retaggio di una religiosità veterotestamentaria, notoriamente non poco coltivata dai padri fondatori cosiddetti del primo periodo coloniale, e trasmessa in forme opportune, adeguate, aggiornate, all'intero arco della letteratura americana, da Mark Twain fino a Thomas Pynchon. Ma come si diceva, quello spazio, tutto sommato inesplorato dal cinema cinquantesco, doveva presto diventare abitudine attraverso l'informazione di massa, appendice ai singoli passi compiuti nel tempo dalla tecnologia spaziale, instillando sorpresa e raccapriccio soltanto in occasione dei rari incidenti mortali come quello del Challenger, così ben studiato e interpretato nella sua aura popolare da Constance Penley nel suo NASA Trek. È davvero pionieristico in questo senso fu niente meno che John Fitzgerald Kennedy, quando nel 61 affermò: "We go into space because whatever mankind must undertake, free men must fully share." Andiamo nello spazio perché qualunque cosa l'umanità intraprenda, gli uomini liberi devono condividerla completamente, rifiutando da un lato la molla della curiosità scientifica, che è alla base di ogni ricerca, l'achievement, e dall'altro le fin troppo ovvie motivazioni di carattere politico che a quel tempo stavano dietro la corsa allo spazio, il power. Gli anni 60, tuttavia, elaborarono un'idea di spazio che li distinse in modo netto dal decennio precedente. I mezzi di massa, infatti, e la televisione in primo luogo, stabilirono un'equazione fra spazio domestico e spazio profondo. Come ricorda Lynn Spiegel, in un suo illuminante, bellissimo articolo, si tratta di una connessione spesso sostenuta e pubblicizzata dai grandi rotocalchi, soprattutto Life, e dal piccolo schermo, dalla televisione, che inondò il paese di quelle che la studiosa chiama Fantastic Family Sitcoms. Secondo questa vera e propria ideologia, lo spazio profondo era una sorta di diritto della famiglia media americana. Era il suo destino, in un cronologicamente non meglio preciso futuro. Le immagini delle mogli degli astronauti nel loro habitat quotidiano divennero frequenti quanto e più di quelle dei loro ardimentosi consorti sulle pagine degli hebdomadari. Del resto era stato niente meno che Wernher von Braun ad affermare nel 1958 che "Missile building is much like interior decorating." La costruzione di missili, ho usato la pronuncia inglese, fra i missili, ma so, la costruzione di missili è molto simile al decoro di interni. E spiegava poi lo scienziato, once you decide to refurnish the living room, you go shopping. But when you put it all together, you may see in a flash it's a mistake. Cioè, l'ho perso. Ah, una volta che decidete di rifare, diciamo, il salotto, andate e fatelo compiere. Ma quando mettete tutto insieme, beh, vi rendete conto in un attimo che è un errore. E continua. The draperies don't go with the slip covers. The same is true of missiles. Cioè, le draperie, diciamo, bene, non stanno bene con le coperture dei mobili, fate conto, non so, delle poltrone. E lo stesso è vero dei missili. E aggiungeva 11 anni dopo l'ingegnere della NASA, John C. Hubbold, a rendezvous around the moon is like being in a living room. Un incontro attorno alla Luna, un appuntamento attorno alla Luna, è come essere in un salotto. Se ricordiamo che a cavallo fra i 50 e i 60 il governo americano pubblicizzò non poco la questione dell'armamento spaziale, onde distogliere l'attenzione del paese dalle avventure colonialiste armate che sarebbero presto sfociate nel disastro del Vietnam, il quadro dell'idea di spazio vigente in quegli anni che ci si presenta è molto chiaro nella sua pesante ideologizzazione. D'altra parte non dimentichiamo che proprio con la fine degli anni 60 il cinema di fantascienza americano sembra imboccare strade alquanto diverse da quelle spaziali tradizionali. Forte di una nascente sensibilità verde, nell'intera nazione, davanti alle catastrofi causate dal sempre più imponente sfruttamento delle più azzardate fonti, d'energia, la componente apocalittica della cultura statunitense prenderà infatti il sopravvento, portando Hollywood a confezionare storie di ammonimento ecologico fondato sul pericolo dell'energia atomica, combinata alle ragioni della politica. Da 1975 Occhi bianchi sul pianeta Terra di Sagal a 2000, il bellissimo 2022 I sopravvissuti di Fleischer, il cinema degli anni 70 sembra aver dimenticato lo spazio profondo a vantaggio di problematiche alquanto concrete, strettamente legate alla nostra permanenza su un pianeta ormai contaminato da fonti di energia che sono sfuggite di mano all'apprendista stregone. Oppure, connesse a problemi tutt'altro che fantascientifici, come quello della realisticamente non lontana carenza di cibo per l'intero pianeta. Quali le ragioni di questo oscuramento, diciamo, della tematica spaziale? Certo, quelle di cui si diceva più sopra, corroborate in quel periodo da un'importante evidenza, quella dell'accertata superiorità americana rispetto alla ricerca sovietica, dopo le paure davanti allo Sputnik, naturalmente. Un film particolarmente eloquente del profondo mutamento avvenuto in quest'ambito fu Capricorn One, 78, di Peter Hyams, ovvero la storia della simulazione di una conquista spaziale. Simulazione di una conquista spaziale. Simulazione che, se da un lato poteva intendersi come estremo espediente americano per assicurare l'opinione pubblica in merito alla superiorità spaziale statunitense, e dall'altro però testimoniava bene del grado di secondarietà raggiunto dagli originari obiettivi del progetto NASA. Non è un caso che proprio in quegli anni l'America, e con essa il mondo, assista alla endemica esplosione della scienza elettronica attraverso la diffusione del computer, per intenderci, primo passo verso una diversa nozione dominante di spazio che da tempo appunto definiamo virtuale. Ma prima di arrivarci, un ulteriore stadio attendeva lo sviluppo di questo genere cinematografico in relazione anche al concetto di spazio. Fu un po' come se la fantascienza spaziale desse un colpo di coda prima di lasciare il passo a forme nuove di immaginario. Anzi, all'epoca sembrò addirittura che il cinema di fantascienza riprendesse il posto a suo tempo occupato e poi perduto e lo riprendesse con tutti i crismi, non più modellini sciagurati e simulazioni dilettantesche come negli anni 50, ma una tecnologia che permise un effetto di realtà mai visto sullo schermo, almeno fino ad allora. In Guerre Stellari, nel 76 di Lucas, ecco, Lucas fu il primo a utilizzare la tecnologia digitale per rilanciare un genere, quello appunto della fantascienza spaziale, che sembrava ormai obsoleto. E così facendo pose le basi per la retorica cinematografica, iconografica, scusate, e aurale della fantascienza che ne sarebbe seguita. Mi spiego, sarà Lucas, tanto per dirne una, a infrangere fantasiosamente una inoppugnabile verità scientifica, quella secondo cui nello spazio profondo il suono non si propaga. Sappiamo tutti, appunto, auralmente che cos'è Guerre Stellari. E sarà Lucas a stabilire la tacita convenzione perché un'astronave è tanto più spettacolare quanto più trapassa lo schermo in direzione normale adesso, cioè perpendicolarmente o quantomeno obliquamente. Lo spazio degli anni 50 era asettico e minacciosamente cupo. Quello degli anni di Lucas non è soltanto, come vuole un altro critico, Paul Nathanson, non è soltanto an open, empty, trackless desert waiting to be explored and colonized. Questo è facile. L'equazione fra Old West e Outer Space, dopo tutto, funzionava anche nella fantascienza degli anni 50. Ma assomiglia anche a un'autostrada senza limiti laterali, nella quale gli stuntman dell'universo si producono in prodezze da ritiro della patente. In altre parole, lo spazio profondo stava diventando alquanto stretto, alla stessa stregua di quello che stava succedendo al corpo nel cinema fantastico e dell'orrore in quegli stessi anni. Non è affatto un caso che in anni recentissimi lo spazio profondo sia divenuto, nel cinema, teatro di esercitazioni invasive che sfiorano il grottesco e che certamente battono il versante dell'ironia. Film come Men in Black, 99, o Evolution, di quest'anno, volgono in commedia l'originaria tragedia fantascientifica, ripetendo certosinamente il modello dell'invasione, ma appunto facendone poco più di una barzelletta. In fondo lo stesso si può dire, in fondo, di Mars Attacks di Burton, con la differenza che l'intelligenza di Burton riesce a fare dalla pellicola una critica radicale a istituzioni politiche e agli stessi modelli tradizionali della fantascienza di invasione, rilanciati poco prima dall'inutile, o contestualmente, dall'inutile Independence Day di Emmerich. Qualcosa doveva cambiare nel gigantesco vicolo cieco in cui il cinema, e con esso la nostra intera cultura, si era infilato. E fu allora che spazio e corpo divennero virtuali. Il che significa si ricominciò da capo un percorso di conoscenza nei confronti di un oggetto ignoto. Osserviamo un qualunque film incentrato su questo tipo di spazio, e uso il termine virtuale in un senso molto largo, come vedrete dai miei esempi. Da Tron, dell'82, a Strange Days, del 99. Le linee formali hanno la sostanza del disegno, ogni immaterialità scompare. E quando anche luce e colori contribuiscono a rendere i luoghi una qualche concretezza, penso a Strange Days, la sensazione del percipiente bordeggia i confini dell'onirico. Ma più importante ancora è soprattutto l'organizzazione dello spazio, che mostra enormi differenze rispetto al modello usuale. Il visitatore, perché sempre lo spazio virtuale esiste in quanto potenziale luogo di esplorazione, il visitatore lo percorre e lo osserva come farebbe con i volumi di un relitto in fondo al mare. Adesso non è violato o comunque occupato, come tante volte abbiamo visto in una magione da horror film. Vale a dire, lo spazio virtuale di norma non nasconde, trappole mortali, orrori sorprendenti che attendono il visitatore. Dietro quella porta non c'è, non si nasconde un mostro. Girato quell'angolo, nessun fantasma è pronto a spaventare l'incauto avventuroso. E tuttavia l'atmosfera che si respira, o meglio che respira lo spettatore, è molto, è altamente tesa. La suspense è molto forte. Perché mai? Se nulla è là, in serbo per il protagonista e per noi, tale da spaventarci, impressionarci, minacciarci, perché tanta tensione? Viene in mente Aristotele, nella poetica identifica la tragedia con la trepidazione che si prova nell'imminenza di una catastrofe, ma anche bisogna aggiungere con la pietà, dice Aristotele, che non può andare disgiunta da essa nei confronti del protagonista tragico. Insomma, la domanda è: se il luogo non nasconde nulla che possa sorprenderci, spaventarci, minacciarci, appunto, da dove nasce questa strana e forte sensazione di incertezza? Io credo che la risposta sia nelle stesse immagini. Nel modo in cui il film, qualunque film, costruisce per noi lo spazio virtuale. Normalmente in soggettiva, il protagonista si muove in questo spazio altro, non troppo lento e non troppo veloce, stanza dopo stanza, parete dopo parete, nella evanescenza delle loro linee di contorno. Ad ogni svolta un nuovo non spazio, nuove organizzazioni geometriche dello spazio da percorrere. È a quel punto che la mente dello spettatore si chiede in un lampo: ma qual è la planimetria dello spazio già percorso? In effetti, l'evanescenza dei luoghi virtuali non può che lasciare nella memoria solo una debolissima traccia del percorso, comunque molto più debole di quella che riteniamo in mente nel visitare un luogo reale. In altre parole, l'esperienza dello spazio virtuale esiste unicamente nel momento in cui la facciamo. È un presente assoluto, che nella nostra mente non ha un prima né un poi. Allora domandiamoci, quale altro luogo partecipa di questa caratteristica? E la risposta è una sola, il labirinto. Dunque, lo spazio virtuale è labirintico e le conseguenze di questa suonatura sono alla base della nostra risposta emotiva adesso. In effetti, se teniamo a mente il valore simbolico del labirinto, questa risposta emotiva è del tutto comprensibile. Il labirinto, ci dice Carol Kearney, sulla scorta di Christensen, è il mondo degli inferi. Cito, la difficoltà del ritorno è una caratteristica del mondo dei morti. Questo spiegherebbe bene perché, come dicevo, mano a mano che il protagonista si addentra nello spazio virtuale, cresce in noi una sensazione di trepidazione e timore, indipendentemente dal fatto che noi sappiamo egli non vi incontrerà nulla di pauroso o di pericoloso, con l'eccezione del mito archetipo del labirinto cretese, il Minotauro, evidentemente. Nemmeno Strange Days, dove pure c'è del pericolo, perché il pericolo è fuori. Lì la mente lo rivive il pericolo, ma il pericolo oggettivamente non c'è. La paura e il pericolo, infatti, non sono attributi di qualcosa che può essere nello spazio labirintico, lo sono dello spazio in quanto simbolo, dello spazio stesso, in quanto simbolo del più grande oggetto di timore possibile, la morte. Il simbolismo religioso di questa lettura non deve meravigliare, ecco, come riferisce ancora Nathanson, un critico, J.B. Jackson, sostiene che to the extent that anything associated with infinity is sacred, the frontier was sacred space, cioè nella misura in cui qualunque cosa associata all'infinito è sacra, la frontiera era uno spazio sacro. E cosa è più associated with infinity dello spazio profondo? Il quale, come sappiamo bene, è a sua volta molto tricchianamente the final frontier. Labirintico o meno, l'entrata in scena dello spazio virtuale comporta un'ulteriore riflessione, relativa alla ragione per cui, proprio alla vigilia della conquista dello spazio profondo, la nostra cultura si è introflessa al punto da creare uno spazio fittizio e alternativo con cui foraggiare l'immaginario cinematografico e anche letterario. Lo spazio stava diventando troppo stretto, dicevo più sopra. Certo, ma solo perché ancora una volta abbiamo preso l'immaginario per realtà. Come dice la Spiegel, è vero che le nostre, no, scusatemi, come dice la Spiegel, le nostre conoscenze dello spazio furono e sono unicamente affidate alla volgarizzazione televisiva. È vero cioè che in realtà dello spazio e di quanto si sta facendo per la sua conquista noi non sappiamo niente e non siamo in grado di saperne niente. Ma è altresì vero che davanti a questa impossibilità la carta dello spazio virtuale ci permette di eludere il problema, creandone uno falso, che assorbe pressoché l'intera attività del nostro immaginario fantascientifico, soprattutto se la virtualità opera in modi ben noti ai modelli magici che presiedettero a una gnoseologia prescientifica. In altre parole, è ben difficile sopprimere il fascino di credenze ancestrali che la nostra scienza ha reso obsolete, ma che per tanto tempo hanno fondato la nostra fantasia e i nostri stessi modi di conoscenza. L'esempio più evidente e probante è nel holodeck, inaugurato dalla seconda serie televisiva di Star Trek, un luogo dove è possibile ricreare virtualmente gli ambienti e i personaggi, più diversi e anche veri e propri modelli narrativi con i quali interagire. Insomma, un gigantesco e pressoché illimitato ipertesto, le cui potenzialità, spaziali e non, sono incalcolabili. Particolarmente interessante in questo senso è la qualità masturbatoria dell'invenzione. Sul ponte ologrammi, i singoli membri dell'equipaggio si recano per rilassarsi e distrarsi, soprattutto in momenti di particolare stress o turbolenza emotiva. In alcuni casi tale qualità, masturbatoria, dicevo, cessa di essere simbolica e diventa pressoché letterale. Come nel caso dell'ingegnere capo della sala macchina, Jody, il nero, che sul ponte ologrammi ricrea un'immagine di un ingegnere donna, al momento in visita sull'Enterprise, molto più adeguata ai suoi appassionati sentimenti verso di lei la quale fino a quel momento si è rivelata piuttosto polemica e scostante nei suoi confronti. Mi sembra alquanto interessante, in conclusione, che le estreme propaggini della scienza e della tecnologia, tanto estreme da acquisire il proclitico Fanta, ci riconducano ai modelli magici e sostanzialmente mitologici di un'epistemologia arcaica. Non è la prima volta, come sappiamo e come da anni leggiamo, tanto per fare un nome, in Fridtjof Capra. In fondo, anche in una pellicola come Matrix, del 2000, il cui spazio a rigore non coincide esattamente con quello della virtualità, la caduta delle barriere fra spazio e tempo, grazie ancora una volta alla tecnologia elettronica, e che ricordano non poco le conclusioni dell'ipotesi einsteiniane, sono leggibili come una variante delle meraviglie spazio-temporali tramandateci da una ricchissima tradizione mitologica. Che lo spazio della fantascienza, viene da chiedersi, non sia altro che una vecchia storia, almeno di questa fantascienza, che una vecchia storia o quantomeno una vecchia percezione raccontata o descritta in forme nuove, questo fra l'altro inficerebbe la tesi di Mark Poster e di altri, secondo cui il cyberspazio gioca un ruolo fondamentale nella costruzione di nuove narrazioni. Come che sia, mi sembra evidente la componente di marca calvinista sottesa a questa visione, nella stretta relazione che essa instaura fra l'estremamente grande e l'estremamente piccolo, i due formidabili poli ricordati da Heidegger, entro i quali si muove da sempre la cultura americana. Una sorta di universo domestico, per dirla con Claudio Gorlier, che riflette l'immensità dell'incommensurabile in un microchip, entrando nel quale, dopo tutto, gli unici a doversi considerare alieni forse siamo noi. Vi ringrazio l'attenzione.